In questa serata, il quarto nostro incontro, vorremmo concludere il commento del Padre Nostro. La scorsa volta abbiamo cercato di analizzare la prima parte, la parte di invocazione. Adesso ci sono la parte invece, la seconda parte, è più incentrata sulle domande, le richieste, la prima delle quali è: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Per entrare all'interno di questa richiesta occorre recuperare cos'era il pane al tempo di Gesù, possiamo dire, quando si è formata questa preghiera. Ma se ci pensiamo un attimo, non è soltanto circoscritta al tempo di Gesù, ma la simbolica del pane è fondamentale. Il pane è uguale alla vita, quindi il pane è la vita. Quindi in questa richiesta, in questa domanda, si fa proprio richiesta del pane, del come vita, come qualcosa in grado di compiere la vita. Ma a questo punto però bisogna chiedersi quale vita chiediamo al Padre dicendo dacci oggi il nostro pane. Di quale vita si tratta? Quale vita chiediamo? Quella che nel Vangelo si chiama vita eterna. Cos'è la vita eterna? L'avrò già detto le scorse volte, lo ripeto perché è importante. Per vita eterna si intende quella vita qualitativamente così grande, così alta, così bella, da poter vincere anche la morte. Ecco, questa è la vita eterna nel Vangelo. Stiamo attenti che con vita eterna non si indica la vita dopo la morte, non è questa la vita eterna nel Vangelo. Purtroppo è passata questa idea, ecco, di identificare la vita eterna con la vita dopo la morte. No, nel Vangelo quando si parla di vita eterna si parla di vita qui, bella, piena, quella che fa sbocciare la vita, cioè quella che fa esistere, ecco, in maniera completa. Ecco, questa è la vita che si domanda dicendo dacci oggi il nostro pane. Quindi capite, non è il pane da mettere sulla tavola che viene chiesto, Cioè dacci il nostro pane, infatti se dovessimo tradurre quotidiano, in realtà, ecco, o meglio, come tipologia di pane, bisognerebbe tradurre dacci oggi il nostro pane sovrasostanziale. Cioè questo pane che sfama la vita, in grado di sfamare la vita. C'è un gruppo musicale italiano di Torino, tra l'altro, loro si chiamano gli Eugenio in Via di Gioia, non so se qualcuno l'ha sentito, vi invito a andare su YouTube, ascoltare qualche canzone di questo gruppo, lo trovo geniale, che in una canzone, mi pare che sia All Can You Eat, c'è questa strofa interessantissima, dice: padrone, dacci fame, abbiamo troppo da mangiare, padrone, dacci fame, la sazietà non ci basta più. Molto interessante. Dacci fame, la sazietà non ci basta più. Ecco, credo che invocare il pane, questo tipo di pane, cioè questo pane che sazia un'altra fame, perché di cose che intendono sfamare la nostra vita materiale ce n'è fin troppo, tanto che siamo sazi, tanto da invocare la fame. Invece abbiamo bisogno di un pane, cioè di una vita, di qualcosa, di un senso che sia in grado di sfamare la fame profonda, la fame di senso, la fame di compimento, che nessun pane, nessun oggetto, nulla è in grado di colmare. Ecco, questo è il pane che si invoca. In Giovanni 6 Gesù dirà: io sono il pane disceso dal cielo. Ecco, noi sappiamo che dentro di noi, questo l'abbiamo accennato la scorsa volta, dentro di noi c'è questo pane, dentro il nostro cielo, perché il cielo è dentro di noi, diceva Angelo Silesio, dentro di noi c'è questo cielo e in questo cielo riposa questo pane che, se entriamo in contatto con esso, ci è in grado di sfamare la nostra fame interiore. Allora dire dacci oggi il nostro pane vuol dire proprio dacci la possibilità, fai in modo che io possa entrare dentro di me, possa compiere questo viaggio interiore per attingere alla tua presenza che è in grado di compiermi la vita, cioè di farmi sperimentare quella vita così alta, così bella, da vincere anche la morte. Perché di troppo pane si muore. Oggi noi stiamo morendo per troppo pane. Noi stiamo morendo perché siamo troppo sazi. Noi stiamo morendo perché siamo fagocitati, siamo veramente soffocati di pane materiale. Abbiamo bisogno di un altro pane, questo sovrasostanziale, questa realtà che è dentro di noi, che ha bisogno soltanto che noi lo raggiungiamo. Perché si dice quotidiano? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Perché quotidiano? E non basterebbe dire dacci il nostro pane? Quotidiano perché, qui sarebbe interessante andare a leggere il passo della manna del deserto. Voi sapete, noi in Esodo 16 abbiamo Yahweh che dona la manna, però con un'attenzione, con una richiesta, che la manna che lui dà ogni giorno venga consumata tutta entro sera, non si può accumulare. La manna accumulata è destinata a marcire, a perdersi. Perché? Perché se tu accumuli la manna, accumuli pane anche per domani, rischi domani di dimenticarti del donatore. Ecco perché si invoca il pane per oggi, quotidiano. Perché? Perché domani io possa ricordarmi ancora, visto che non ce l'ho, non ce n'è più, di invocarlo ancora a te. Cioè mi ricordo che tu sei il donatore, perché se io accumulo per oggi, per una settimana, per un mese, per un anno, per una vita, posso anche scordarmi del donatore. Ecco, l'importante è fare memoria del donatore. Mangiando il dono mi ricordo del donatore, contemplando il dono mi ricordo di chi me l'ha donato. Ecco perché si invoca il pane per l'oggi, per soltanto per l'oggi. Un altro aspetto di questa invocazione, dacci oggi il nostro pane sovrasostanziale, e ovviamente anche in riferimento al pane materiale, Abbiamo detto che il primo significato, ecco, è quello sovrasostanziale, questo che compie la nostra esistenza profonda, che sfama la nostra fame esistenziale. Poi però bisogna fare i conti anche col pane materiale, quello che mettiamo in tavola ogni giorno. E questo è molto importante perché per Gesù quel pane è stato talmente importante, era talmente importante, che lo ha elevato a criterio di salvezza. È impressionante. Non so se l'ho già detto le scorse volte, lo ripeto, è interessante notare che nel Vangelo il criterio della salvezza, cioè la norma di salvezza, non è ravvisabile nell'ottemperanza di un precetto morale, non è ravvisabile nell'assolvimento di una regola, neanche nell'ortodossia di una verità creduta e neanche nella pratica religiosa. Gesù identifica la salvezza nell'azione concreta, nella fattispecie del dono del pane a chi ha fame. Detto in altro modo, ciò che ti salva alla fine non sarà il tuo essere cristiano, non sarà la tua pratica religiosa, non sarà la tua ortodossia di fede, ma ciò che ti salverà è se hai dato il pane a chi ha fame. E questo è chiarissimo nel Vangelo. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete, mi avete dato da bere. Questo è il criterio, sarà il criterio della salvezza. Stiamo attenti, questo è importantissimo. Quindi il pane, dacci oggi il nostro pane quotidiano, è interessante perché noi diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma il Signore dice date e vi sarà dato. È come se Dio ci dicesse: sì, io te lo do il pane, a patto che tu però lo dia a chi ha fame. Vedete, nel Padre nostro il fratello, lo vedremo anche dopo, l'altro, il tu, diventa la condizione del mio rapporto con Dio. Dacci oggi, e Dio ci dice, Gesù ci dice in Luca 6, date e vi sarà dato. Il pane noi lo invochiamo da Dio, ma ci viene dato nella misura in cui lo doniamo agli altri. Detto con i termini iniziali, ricevo vita da Dio nella misura in cui faccio vivere gli altri. E tutto il Vangelo va in questa linea. Mi disseto nella misura in cui disseto gli altri. Trovo rifugio se accolgo i rifugiati. Mi scaldo nella misura in cui vesto gli altri. Sono un uomo libero se visito i carcerati, cioè chi vive situazioni di oppressione. Sarò guarito nella misura in cui curo chi ha bisogno. E avanti così. Cioè l'altro diventa il criterio della mia felicità. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Vedete che questa logica torna anche nella seconda richiesta del Padre nostro. Tutto è grazia, ma, tra virgolette, come fosse sotto condizione. Matteo 5,23 lo dice chiaramente, dice: se tu presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va a riconciliarti col fratello, poi torna ad offrire. Il rapporto con Dio ha a che fare sempre con il rapporto con i fratelli. Quindi in questa invocazione noi impariamo questo: Dio mi concede il perdono, perché Dio mi perdona, o meglio, Dio non è che mi perdona, Dio è il perdono, quindi mi perdona senz'altro, ma in me questo perdono comincerà a funzionare, comincerà a lavorare in me nella misura in cui perdono i fratelli. E questo è chiarissimo. E se non perdono di cuore i fratelli, perdo anche il perdono che Dio mi ha concesso. Ma è la stessa cosa dell'Eucaristia. Io faccio la comunione, mi nutro dell'amore, entro in contatto con Cristo, Eucaristia, ma l'Eucaristia in me entra in funzione, comincia a operare in me nella misura in cui mi faccio pane per gli altri. Se io non mi faccio Eucaristia, se non mi faccio mangiare dai fratelli, perdo anche l'Eucaristia che ho fatto in chiesa. Non illudiamoci, non c'è nessun intimismo nel rapporto con Dio. Questo vuol dire: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Vedete come noi li rimettiamo. Se non perdono, non vengo perdonato. Non ci indurre in tentazione, dice il testo. Non ci indurre in tentazione. Voi sapete che nell'ultima traduzione della CEI in italiano, quindi siamo nel 2008, a questo punto si è proposta un'altra traduzione che suonerebbe, che poi mi pare che non sia ancora entrata in realtà a livello liturgico, perché si dice sempre non ci indurre in tentazione. La nuova traduzione sarebbe: non ci abbandonare alla tentazione. Questo dovrebbe essere recepito, ecco, ormai nelle nostre assemblee. Però se voi prendete il testo originale e traduceste proprio letteralmente, dovremmo tornare alla traduzione precedente. Cioè, non ci indurre in tentazione va benissimo, era giusto. Perché è stato tradotto non ci abbandonare alla tentazione? Perché poteva creare qualche incomprensione, come per dire: ma come mai Dio ci può indurre in tentazione? Devo pregarlo, se no Lui mi induce in tentazione. Allora che Dio è quello che mi induce in tentazione? Allora si è preferito cambiare il termine, cambiare le parole, piuttosto che spiegare alla gente cosa significa non ci indurre in tentazione. È meno faticoso, no? Certo. Allora cerchiamo adesso, per quello che ci è possibile, di chiarire cosa vuol dire, cos'è la tentazione nel Vangelo, nella Scrittura, e cosa vuol dire indurre, e quindi non indurci. Perché c'è scritto non indurci, che è importante. Beh, tutta la tradizione biblica ci ricorda che la tentazione nella vita è fondamentale, è importantissima. Non fossimo tentati, e non è una bella cosa, perché? Perché saremmo morti. Un cadavere non è tentato, di sicuro. Quindi, finché siamo tentati, possiamo stare tranquilli. Vuol dire che siamo vivi. La tentazione, vi leggo un passo di Giovanni Vannucci, un grande uomo spirituale, lui scriveva: come la tempesta costringe l'albero a spingere sempre più a fondo nel terreno le sue radici, così la tentazione rafforza il monaco, possiamo dire l'uomo, il cristiano, nella sua lotta per il bene. La tentazione ci aiuta a radicarci nel terreno, ci fa diventare forti. Le tentazioni, è proprio Antonio il Grande, Antonio Abate, diceva: togli le tentazioni, lo dice, sopprimete la tentazione e più nessuno si salverà. Pensate, cioè la tentazione come possibilità di salvezza. Ma certo, perché la tentazione ti obbliga anche a scegliere. La tentazione ti dice: da che parte stai? Sei vivo? Sei cristiano? Decidi da che parte stai. Quindi capite che tutto diventa tentazione. Hai in mano del denaro, cosa ne fai? Lo usi per aumentare la tua sicurezza, oppure può diventare anche uno strumento di bene. Ma tutto quello che, vedete, la tentazione ci obbliga a scegliere, a come impieghi la vita, come impieghi le relazioni, gli affetti, gli amori, il denaro, gli oggetti, tutto. Cosa ne fai del bene? Ecco perché è importante essere tentati, nel senso che sei chiamato a scegliere. Guardate che Gesù, prima di iniziare la sua attività pubblica, sapete che è stato mandato dallo Spirito, non da Satana, nel deserto. Per fare cosa? Per essere tentato. Lo dice il Vangelo. Gesù fu portato dallo Spirito nel deserto per essere tentato, cioè a decidersi. Gesù è stato mandato nel deserto a decidersi. Per cosa? Come vivere la sua figliolanza. Tu sei il figlio di Dio. Come ti giochi la tua figliolanza? Te la giochi, il tuo essere figlio di Dio, te lo giochi per il potere, per l'avere, per il successo, le tre tentazioni di Satana, oppure te lo giochi a favore dei fratelli? Cioè, il tuo essere figlio, adesso è il momento, decidi da che parte stare. Vedete la tentazione? Se Gesù non fosse stato tentato, non avrebbe potuto decidersi. Se vivere la sua figliolanza in maniera egoistica oppure in maniera di proesistenza per gli altri. La tentazione è fondamentale. Allora cosa vuol dire non ci indurre in tentazione? Se la tentazione è così importante, perché diciamo non ci indurre? Allora bisogna capire cosa vuol dire, come si può intendere il verbo indurre. Potremmo intenderlo come un moto che contiene in sé la conclusione di un cammino. Il contrario di indurre è andare oltre. Quindi non indurre vuol dire fammi andare oltre la tentazione, cioè fammela attraversare tutta la tentazione. Portami all'estremo della tentazione, ma non farmela scavalcare, ma fammela attraversare, perché le tentazioni si attraversano, non si scavalcano. Ma tutte le cose importanti vanno attraversate. Pensate, che cos'è il coraggio? Il coraggio non è il contrario della paura. Il coraggio è soltanto una paura che si è attraversata. Il coraggioso è l'uomo che attraversa la paura, ma la attraversa tutta, la vive la paura, ma poi ne esce come vincitore, è diventato coraggioso. Se voi e i vostri figli aveste sempre insegnato a non avere mai paura, a passare ogni problema, ogni ostacolo, a scavalcarlo sempre e mai attraversarlo, non avreste mai partorito figli coraggiosi, forti. Ma certo, li avete sempre evitato i problemi, le difficoltà. Le difficoltà si attraversano, si diventa esperti, periti. Periti vuol dire esperti, ma proprio il verbo è lo stesso, e il perito è colui che ha attraversato e diventato esperto della vita. E se non diventi perito, perisci. Interessante. Allora, veramente noi chiediamo, non ci indurre in tentazione vuol dire non faccela attraversare tutta. Faccela attraversare. Stai con me nella tentazione. Non farmela scavalcare, non impedirmi di essere tentato, perché la tentazione non si fugge. Siracide dice: figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. In fondo la tentazione è sempre la scelta fra due amori. Diffidate sempre delle persone che non sono state mai tentate, vuol dire che non hanno mai scelto neanche un amore. E poi c'è l'invocazione: liberaci dal male. Cosa vuol dire liberaci dal male? Innanzitutto è una presa di coscienza. Il male c'è, il male esiste. Il male ne facciamo esperienze, dentro ma anche fuori di noi. Però stiamo attenti, anche qui è importante sottolineare che il male non è il frutto di una forza magari demoniaca, come si pensa spesso, come si è pensato anche molto nella tradizione cristiana, cioè un male che venga da fuori, che è stato frutto di una forza satanica, personale, che ci ha... No, il male è in qualche modo intrinseco all'esistere, all'esistente, ma semplicemente perché siamo in crescita, siamo in divenire, siamo in compimento, ecco, facciamo esperienza di questo male, facciamo esperienza della fragilità, facciamo esperienza della malattia. Il male c'è. Voi sapete che Gesù ha avuto a che fare con il male. E Gesù, e al tempo di Gesù, il male dell'uomo, il male profondo dell'uomo, veniva definito proprio come una potenza, uno spirito demoniaco. Ma stiamo attenti, non inteso in senso, come intendiamo noi, in senso di diavolo, di Satana, ecco. Il demonio è, quando voi incontrate la parola demonio nel Vangelo, è tutto ciò che impedisce l'uomo di potersi compiere in pienezza. Cioè il demonio era tutto ciò che impediva, che poteva essere una malattia, poteva essere un problema psichico, poteva essere un problema, tutti i malati, la cecità, l'essere muto, l'essere sordo, l'essere epilettico, questo era il demonio in qualche modo, cioè era qualcosa che diminuiva la persona. Ma dato che Dio ci vuole, ci desidera persone umane complete, persone sbocciate, persone felici, compiute, allora Gesù, le persone che incontrava in qualche modo, le aiutava a liberarsi, a uscire da questa, dall'oppressione di questo male. Allora ecco perché prende forma l'invocazione liberaci, liberaci da tutto ciò che diminuisce la nostra felicità. Questo vuol dire liberaci dal male, togli in noi tutto ciò che ci impedisce di compierci, di sbocciare. Aiutaci a toglierci da certe oppressioni, da certi sensi di colpa, da certe diminuzioni psichiche che ci portiamo addosso, del male che ci facciamo. Ecco, aiutaci a liberarci, fatti mio compagno di liberazione in questo senso. È bellissima la frase di Gesù: sì, lo voglio, sì, liberato. Quando Gesù incontrava una persona che era legata dal male, era in qualche modo paralizzata da questo male che lo teneva in maniera disumana. Ecco, il male è tutto ciò che ci disumanizza. Allora liberaci dal male vuol dire fatti mio alleato in questa azione umanizzante, di umanizzazione. Perché veramente il primo compito è quello di liberarci da tutto ciò che ci schiaccia a terra. E guardate che la forza, la possibilità è anzitutto dentro di noi. Non so se l'ho detto qui, ma perché parlo molto e non so mai dove dico le cose, quindi se mi ripeto, perdonatemi, ma c'è quel passo bellissimo di Gesù, dice: quando avrete fatto tutto, no? Tutto ciò che vi è stato chiesto di fare, allora dite alla fine: siamo servi inutili. Però Gesù invita a farlo solo dopo che avete fatto tutto il possibile. Interessante questo. Molte volte nel cristianesimo è passata l'idea di fermarci un po' prima, cioè non di fare abbastanza, tanto c'è Dio che viene in soccorso. Eh no, ma Dio non può venire in soccorso. Prima fai tutto quello che nelle tue possibilità fare, ma lo fai tutto, vai fino alla morte per fare tutto quello che è nelle tue possibilità. Poi alla fine dici: sono servo inutile, ma non prima. Mentre molte volte l'abbiamo recitato, detto molto prima, questo sono servo inutile, io sono una debolezza, sono uno schifo, guarda come sono, che fortuna che c'è il Signore che mi aiuta, se non ci fosse Dio nella mia vita sarebbe un disastro. Ma Dio non è il tappabuchi delle tue infelicità, delle tue incapacità, delle tue frustrazioni. Dio non è un tappabuchi, diceva il grande Bonhoeffer. Dio è la forza che c'è in te. Dio è l'energia che c'è in te, anche se a qualcuno so che non piace questa parola. Ma è questo, quindi liberaci dal male, vuol dire proprio fatti alleato, fa che io possa sperimentare la forza che c'è in me, perché se c'è una forza in me che può liberarmi e può rialzarmi dalle mie depressioni, dal mio male, dalle mie ferite, questa forza è soltanto divina. Non è che ci sia un altro Dio fuori di me, Dio è dentro di me, quindi è la forza, è la luce, è l'energia che mi aiuta a vincere il male, ma è dentro di me. Quindi liberami dal male, liberaci dal male, non dice liberami, liberaci dal male, è proprio questo collaborare con la forza che mi porto dentro. Io mi impegno, quando invoco questo, mi impegno a giocarmi tutta la mia potenzialità per poter riabilitarmi a una vita in pienezza, a sbocciare in pienezza. Questo invoco quando dico liberaci dal male. Ed è importante, se avete notato, tutte le invocazioni sono al plurale, non dice dammi oggi il mio pane quotidiano, ma dacci oggi. non dice rimetti a me i miei debiti, rimetti a noi i nostri debiti. Non dice non indurre me nella tentazione, ma non indurci insieme. E poi ancora non liberare me soltanto dal male, ma liberaci dal male. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che la preghiera rivolta al Padre o è una preghiera comunitaria, o la rivolgiamo come fratelli, oppure non sarà mai una preghiera che arriverà al Padre. Mai. Perché Dio non ascolta la preghiera del singolo. Ascolta la preghiera dei figli, perché Dio non ha un figlio, Dio ha soltanto figli che invocano il Padre perché si riconoscono fratelli. Capite? Caino non avrebbe mai potuto recitare il Padre nostro perché ha fatto fuori Abele. Se noi facciamo fuori l'altro, se preghiamo come singoli, non possiamo pensare che sia una preghiera elevata al Padre, perché il Padre non ha un figlio unico, il Padre ha soltanto figli che si riconoscono fratelli e per questo che possono rivolgersi al Padre. Stiamo attenti, non c'è nessuna possibilità di intimismo nella preghiera. Quindi stiamo attenti quando, ecco perché è importante la preghiera liturgica, la preghiera come assemblea, perché in una chiesa, in una celebrazione, sono tutti figli che si riconoscono fratelli, che si rivolgono all'unico Padre. E quando i figli si riconoscono fratelli, sanno dov'è il fratello, non come Caino che dice cosa vuoi che ne sappia di mio fratello, sono mica il custode. Sì, siamo tutti custodi gli uni degli altri e soltanto perché siamo custodi del fratello possiamo rivolgerci al Padre con questa invocazione. Dio non ascolta la preghiera del singolo, stiamo attenti. È come se non conoscesse il singolare, ecco, no? E il Padre nostro è la preghiera per antonomasia, quella, se noi preghiamo, cioè ci inventiamo una preghiera, deve avere le caratteristiche del Padre nostro, quindi una preghiera che ha in qualche modo sempre uno sguardo rivolto al cielo, nel senso, nella sfera divina, ovviamente, al Padre, ma un occhio verso l'altro, verso l'altro. Quindi, lo dicevo anche prima, riguardo al pane, quindi io invoco il pane, ma vivo il dono del pane nella misura in cui mi faccio pane per l'altro, dono il pane ai fratelli. Ma anche in questo caso, liberami, liberaci dal male vuol dire io mi impegno a sollevare dal male tutti i fratelli che incontro. Con che spirito diciamo liberaci dal male se poi io non sono il primo a fare di tutto perché chi mi sta accanto sia liberato dal male? Per questo che pregare il Padre nostro è una grossa responsabilità. È una grossa responsabilità, è una preghiera micidiale il Padre nostro. Ci chiama all'azione, ci chiama all'attenzione, alla consapevolezza, alla maturità. Non si può recitare il Padre nostro leggermente perché c'è qualcosa di grossissimo dietro. Un grosso impegno. Vuol dire uscire dalle proprie tane, dai propri nidi, dalla propria sicurezza, vuol dire mi impegno. Vuol dire mi rimbocco le maniche, non sto più fermo. Tutto questo vuol dire recitare il Padre nostro. Per questo che l'ignoranza potrebbe aiutare, forse, no? Perché uno, non sapendo, va avanti così. E invece il fatto stesso che abbiate dedicato 4 serate al Padre nostro, adesso sono affari vostri.